Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, ciao ragazzi, buongiorno ragazzi. Allora, ragazzi non più.
Però, purtroppo non più.
Ma siamo abituati.
Bravo, bravo. Io ieri ne ho fatti 43, Luca, quindi oramai.
Auguri allora.
Grazie, grazie Luca. Oramai vorrei fare tipo Benjamin Button, tornare indietro.
Come Ibra.
Bravo, bravissimo. Senti, invece torniamo indietro perché è la prima volta che ci sentiamo a chiusura di mercato avvenuta. Mi sì. Dai un voto complessivo, la migliore e la peggiore secondo te che si è mossa sul mercato?
Beh, la migliore è certamente la Juventus. Juventus è seguita dall'Inter perché ha fatto un finale di mercato imprevisto, incredibile, di grande qualità, che può cambiare il volto della squadra.
Da subito sarà, tra l'altro.
Che cambierà il volto della squadra. Peraltro supportata già da alcuni movimenti in uscita che comunque tamponano una spesa ingente, quella di Vlahovic, con una piccola scommessa, su Kulusevski, perché l'obbligo di riscatto è legato comunque a delle condizioni che non sono semplicissime da verificarsi per il Tottenham, sono scontate, ecco.
Una credo che sia il raggiungimento intanto della Champions League, ma ti volevo chiedere proprio questo, da subito o nell'arco degli anni del prestito?
La prossima stagione. Okay. Dopo, sì, ho letto sul comunicato, quindi siccome sai che la Juve deve comunicare tutto quanto, certo. Quindi non ci sono dubbi su questo. E, con la consapevolezza che è iniziato un nuovo ciclo, ci sono tanti ragazzi alla Juventus, giovani, che costituiranno appunto l'asse portante della Juve per il futuro. La Juve ha cambiato volto. L'Inter ha pensato a vincere per questa stagione e ha posto le basi per la prossima, perché se Vlahovic era il meglio che si poteva prendere o fra il meglio che si poteva prendere come numero 9, e senza dimenticarsi di Haaland e Mbappé, io penso che Haaland e Mbappé siano sicuramente oggi superiori a Vlahovic, ma Vlahovic non ha paura di mettersi in confronto con loro, cioè lo può reggere il confronto sicuramente nei numeri. Vediamo se lo reggerà anche con la maglia della Juventus. Credo che abbia dimostrato in questi anni alla Fiorentina di essere un giocatore completo, di essere un giocatore pronto per il grande salto, di essere un giocatore che non ha paura di confrontarsi con questi grandi palcoscenici, e lo ha dimostrato anche nella sua conferenza stampa. Ha preso Zaccaria, appunto, no? Che è un altro centrocampista molto importante, con caratteristiche che non ha, dicevamo, dell'Inter. Se la Juve ha preso un attaccante così importante, l'Inter ha preso un terzino sinistro così importante. L'Inter ha bisogno a sinistra di prendere un giocatore così.
Esatto.
È fra i migliori nel suo ruolo, non ci ponga in difetto di entusiasmo per quanto riguarda la tifoseria o di giudizio per quanto riguarda i giornalisti il fatto che era fermo e che quindi non l'abbiamo visto, ma nei numeri e nelle prestazioni Gosens è un giocatore straordinario. L'Atalanta ha fatto una grande scoperta, la Germania lo ha convocato e lo ha fatto diventare titolare nella sua nazionale. Oggi andare a prendere un terzino più forte di Gosens è difficile. È proprio difficile, e quindi anche l'Inter secondo me ha fatto un grande mercato. Chi lo ha fatto tra virgolette peggio, non so, mi verrebbe da dirti chi non l'ha fatto di
esatto.
Fatto, no?
Quindi stiamo pensando alla stessa squadra.
Sì, o Milan o Lazio, non so quale tu.
Io stavo pensando un po' più alla Lazio, che poi tutto sommato è vero, il Milan delude, i tifosi del Milan che ci scrivono per il fatto che Pioli disse quando si fece male Kjaer sicuramente interverremo a gennaio e non si è intervenuti. Dall'altra parte la Lazio fu ben accolta da Sarri che disse qua si può lavorare bene, la Juventus non potevamo fare nemmeno 2-3 acquisti, ci siamo dovuti adattare, quando poi insomma adattare era un termine forse sbagliato per i giocatori che aveva, però poi dopo si è verificato l'esatto inverso, la Juventus ad Allegri ha acquistato, la Lazio a Sarri no. Quindi sono queste un po' le due squadre su cui bisogna riflettere, no? In chiave negativa, tra virgolette, Luca.
Sì, ecco, bravo, mettiamo le virgolette perché comunque il Milan aveva una necessità che ha deciso di non soddisfare. Mi spiego.
Tu dici non ha trovato di meglio, quindi dice io resto.
No, non ha trovato, non ha trovato quello che avrebbe spinto il Milan a fare un investimento. Avrebbe voluto prendere Botman, non c'è riuscita perché oggi il Lille non lo vende a gennaio. Ha provato a approfondire la situazione su Beghi e Diallo, avendo a disposizione un po' più di tempo perché sapeva che comunque i giocatori erano impegnati in Coppa d'Africa. Ha sicuramente sondato altre piste che poi magari ha lasciato lì Su Biglietti allora un approfondimento c'è stato, la voglia di approfondire la situazione sicuramente c'era, però non è scattata la scintilla. Il Milan su questo ha costruito anche le proprie convinzioni, le proprie certezze durante questi anni di gestione Maldini-Massara. Messias la scintilla l'ha fatta scattare, quindi non è una questione relativa né all'età né al curriculum del giocatore, no? È una questione proprio legata alle potenzialità che ci possono essere all'interno di un progetto. Nessuno poteva immaginare che si potesse far pressione per prendere sul fondo, per prendere Messias, no? Che è stato un piccolo extra budget, ma evidentemente la convinzione di Maldini e Massara non era abbastanza, come dire, fondata per dire va bene, spendiamo questi soldi qua perché ne vale la pena. Non che siano brutti giocatori, assolutamente, nessuno può dire il contrario, ma magari non erano funzionali per il progetto. Allora il Milan ha detto spendere tanto per spendere non vale la pena, anche perché sanno benissimo che Tomori rientra fra poco, che Cabbia e Calulu nel frattempo hanno retto egregiamente il ruolo di centrali difensivi, è tornato Romagnoli, quindi è vero che con l'infortunio di Kier si apre un buco, perché il buco c'è effettivamente, ma è stato colmato da chi era comunque in rosa. E quindi il Milan ha ritenuto opportuno non farlo. Il discorso della Lazio secondo me è un discorso un po' diverso, perché la Lazio si è trovata in difficoltà con l'indice di liquidità, non è riuscita a cedere i giocatori in esubero se non in prestito, quindi il fattore prestito ha liberato una piccola quota per poter andare a fare operazioni di fatto con la stessa formula, e l'attaccante in sostituzione di Murici è arrivato proprio nelle ultime ore di mercato con il fiato sospeso anche per capire se Cabral era stato depositato o meno, no? Fino agli ultimi minuti proprio, perché l'abbiamo raccontato praticamente in diretta com'è andata. Quindi sì, anche qui non c'è una responsabilità particolarmente grave, non è che si sono inseguiti degli obiettivi e non si sono presi per incapacità, posto che poi se un'operazione non va a buon fine non è mai colpa soltanto di una società.
Sì, però
sono degli incassi che sono stati.
Però hai la sensazione, ribadisco, che la Lazio si sia mossa un po' in ritardo su questo mercato?
Ma io non credo, sinceramente. A me pare come ha operato finora sul mercato, è stato sempre molto chirurgico, è sempre molto piaciuto. Va detta una cosa, oggi chi è che ha venduto? Ha venduto chi aveva dei gioielli, quindi Vlahovic di turno, no? Sì, perché si sono incastrate delle cose in maniera anche fortunata, se vuoi, no? Dal momento in cui il Tottenham non ha preso l'esterno del Porto che è andato al Liverpool, non ha preso Adama Traoré che invece è andato al Barcellona, una delle opzioni era certamente Kulusevski, e sono andati su Kulusevski, uguale il discorso per il centrocampista. Però ci vuole anche un po' di fortuna nel mercato, cioè il tempismo nel mercato è fondamentale, è per questo che dobbiamo essere noi, come dire, più razionali nel giudicare poi le operazioni di mercato in base alle, chiaramente a quello che conosciamo, perché quello che non conosciamo non possiamo metterlo nell'equazione, però nel giudicare se una questione è andata bene o meno. Cioè gli esuberi di una squadra è difficile che vengano venduti in una sessione soprattutto invernale, quindi è chiaro che ci sono dei giocatori che alla Lazio potevano essere venduti prima se si fossero verificate le occasioni, lo avrebbe fatto per prima la Lazio, non è che se n'è sbattuta. Secondo me oggi, se tu vai a vedere gli esuberi delle squadre, non è che sono partiti tutti, e quelli che sono partiti, la maggior parte sono partiti in prestito.
Eh sì,
esattamente come è successo alla Lazio.
Un piccolo capolavoro, e poi c'è un audio per te, l'ha fatto la Juventus con Ramsey.
Sì, dopo due anni e mezzo che però non andava via.
Esatto, e compartecipando credo in maniera sostanziale al pagamento dello stipendio. Però proprio
non lo so, non so dirti quanto, però almeno il 50% credo.
Io ho letto il 30%, che comunque
il 30 sì, vabbè, io parlavo in complessivo. Forse vabbè, comunque non so sinceramente quanto è, credo che fosse così. Comunque Rangers chiaramente non è che sono la Juve per quanto può riguardare la massa salariale.
Che poi tra l'altro finisce poi quest'anno il contratto, giusto? Quindi il prestito di un anno, anche se
no,
poi
ancora credo che ci sia anche per il prossimo anno, sì.
Ma il prestito credo, cioè che lui potrebbe comunque tornare e diventare di nuovo un problema per la Juventus.
Una volta che vai via, credo che consideri chiusa una parentesi.
Sì, direi anche io. Situazione molto particolare. Senti, c'è un audio, ce l'andiamo a sentire così vediamo intanto su cosa ci sollecitano i nostri ascoltatori. Vai.
Vincenzo, buongiorno. Giuseppe da Salerno.
Ciao
visto
Giuseppe.
Che c'è Marchetti,
certo.
E io credo che lui sarà sincero perché è un grande operatore di mercato, ma confermi che Zaccaria era la terza scelta della Roma e che adesso che è arrivata alla Juve la stampa lo sta dipingendo come il nuovo Pogba? Mi sembra che sia un po' esagerato, però confermi che era la terza scelta della Roma, quindi immagina tu.
Luca, a te e soprattutto puoi dire sia una bugia sia essere sincero. Io credo che comunque si siano fatti dei paragoni un po' forti su no, Zaccaria, allora, però è un giocatore importante.
Sul discorso Pogba penso che prima lo debba dimostrare.
Certo,
molto. Pogba è un giocatore straordinario, Zaccaria è un buonissimo giocatore. Riguardo a quanto fosse alto nella graduatoria della Roma, questo bisognerebbe chiederlo a Tiago Pinto. È stato l'unico nome che ha fatto nella conferenza stampa, però di tanti nomi che sono stati scritti, Zaccaria è l'unico che abbiamo veramente cercato. Quindi, secondo me, magari non era il primo, perché il primo magari poteva essere Ciaca, soprattutto nella sessione estiva, perché in quella invernale Ciaca non poteva muoversi, se non era il primo era il secondo. Ora, non è che se lo prende una squadra piuttosto che un'altra, il giocatore diventa più forte o più scarso, sempre quel giocatore rimane. E soprattutto se ti serve un centrocampista centrale, i nomi di quelli che puoi andare a prendere, quelli sono di un certo livello. Quindi è chiaro che se lo segue la Roma e la Juventus ha bisogno di un centrocampista, lo segue anche la Juventus. No, non è che stiamo parlando della Juventus e dell'Empoli. No, stiamo parlando di due società che come obiettivo, magari una minimo, l'altra come obiettivo stagionale, hanno l'ingresso in Champions League. Quindi è un giocatore forte, indipendentemente da dove è andato a finire.
No, io sinceramente anche io mi sembra un po' strana la questione relativa alla terza scelta, alla quarta scelta. Allora io non ci vedo né un paragone da fare con Pogba, addirittura qualcuno l'aveva fatto con Zidane, cioè sono giocatori totalmente diversi, però né considerarlo una terza scelta. Di sicuro un giocatore che ha avuto un infortunio che bisogna vedere se può, abbastanza importante, che bisogna vedere se è stato smaltito del tutto oppure no, però insomma questo poi ce lo dirà il campo. Ma restiamo un po' su Tiago Pinto, Juventus, Roma, tu già sai dove voglio arrivare.
Sì.
Su Zaniolo, qual è?
Il prossimo mercato,
ecco appunto, ci proiettiamo già lì, che poi tra l'altro Zaniolo in realtà è a scadenza 2024, quindi c'è ancora 2 anni di contratto con la Roma. Qualora fosse vera questa intenzione, e ti chiedo soprattutto questo, da parte del giocatore della Juventus ci sia davvero questo flirt, è chiaro che la Juventus deve fare una proposta economica importante per portare via Zaniolo, e ti chiedo se intanto c'è davvero questo flirt, se c'è davvero questo interesse e se questa trattativa può vedere coinvolto un giocatore tipo McKennie. La butto là, vado proprio avanti.
No, ancora è molto presto. No, questo non te lo so dire. Il flirt fra la Juventus e Zaniolo risale ai famosi fogliettini di Paratici nel ristorante che vennero scovati dal cameriere, no? C'era il nome di Zaniolo fra quelli che aveva indicato Paratici. È un giocatore importante, è un giocatore che ha prospettiva, che ancora probabilmente non ha espresso il suo potenziale perché purtroppo ha avuto degli infortuni pesanti. Che ci possa essere l'interesse della Juventus non c'è dubbio, che ci possa essere l'interesse del Milan non c'è dubbio. Io delle grandi in Italia escluderei l'Inter perché l'ho venduto, e quindi andarselo a riprendere a una cifra che magari può essere 3, 4, 5, 6 volte superiore rispetto a quella della cessione, non me la vedo, però mai dire mai, per carità. Ma magari non ci vuole tornare lui, non lo so. C'è un discorso di estero anche.
Concordo.
C'è un discorso di estero dove, da quello che abbiamo capito noi, non scalda poi così tanto il cuore di Nicolò, e quindi ci concentriamo oggi sull'Italia. Però come dicevi te, ci vuole che le squadre che lo vogliano facciano un'offerta alla Roma
importante,
e in più ci vuole che il giocatore accetti quella squadra lì.
Certo.
E oggi a mio avviso Zaniolo va sul mercato, al di là delle parole di Tiago Pinto, perché non c'è un accordo sul rinnovo, no? Perché è chiaro che uno deve anche guardare in prospettiva, no?
Sì.
È un giocatore importante, faccio fatica a farlo rinnovare, me lo chiedono altre squadre, io comunque in qualche modo devo far cassa. Diciamo che si vengono incontro alle necessità e le esigenze di ognuno di noi, però se non si trova la formula giusta, nulla vieta che si continui insieme per un altro anno ancora. Cioè, ancora mi sembra molto presto per dire va certamente via, come è assolutamente stupido dire l'esatto contrario. È giusto parlarne senza pensare che oggi può arrivare la soluzione però del discorso, ecco.
No, io pensavo al fatto che, vabbè, poi è facile fare 2 più 2, Luca. Il giocatore è molto tifoso della, è stato tifoso della Juve, non so se lo sia ancora, ci sta sempre la squadra del cuore, e quindi magari ti viene di pensare che magari se lui non è scaldato molto dalle piste estere, anche perché sogna un domani di andare alla Juventus, quindi uno fa 2 più 2, però chiaramente, come dicevamo, sono 2 anni di contratto ancora, quindi bisogna fare un'offerta importante per arrivare a lui.
Comunque sì. Enzo, lui sarà stato anche tifoso della Juve, non lo metto in dubbio, ho visto anch'io dei post di quando era molto più piccolo. Poi ha giocato nell'Inter e nella Roma, nel senso che esatto. La carriera professionale ti porta dove ti porta.
Beh, certo. Ma come Conte, no? Che è tifosissimo della Juve, poi ha allenato comunque l'Inter. Adesso Gatti
nasce tifoso del Torino, esatto. È andato nella Juve, quindi stava trattando con il Torino. Quindi.
Esatto. Oggi leggevo su Tutto Sport del papà che racconta che lui stava praticamente firmando col Torino, lo chiama la Juve il giorno dopo era al J Medical, quindi insomma
esatto,
è chiaro
è
che poi l'opportunità, l'opportunità ti coglie così. Domanda però che ti faccio, poi andiamo sugli altri audio che stanno arrivando i nostri ascoltatori e Giorgio Strani ce li farà ascoltare. Qualora fosse vera la pista Juventus, si intreccia con Dybala oppure non c'entra niente? Sono discorsi slegati.
Per me tecnicamente sono 2 giocatori diversi. Uno è più seconda punta trequartista, uno è più seconda punta ma centrocampista. Bisogna anche capire verso quale sistema di gioco va la Juventus, perché oggi Zaniolo che ruolo ha?
Esatto, anche quello va capito.
È sicuramente una mezzala, può essere un esterno offensivo. Oggi la Juventus con che sistema di gioco gioca e con quale sistema vorrebbe giocare? In una squadra che c'è Chiesa, quindi giochi sull'esterno, serve un altro esterno, ce l'hai già, non ce l'hai già, cioè bisogna fare questo tipo di ragionamenti. Poi dopo uno può anche decidere, come è giusto che sia, Daniele intanto me lo porta a casa e poi decido come giocare. Come livello di spesa, io credo che il discorso di Dybala oggi, così come quello di Morata, così come quello di qualche altra cessione, nonostante, come abbiamo detto, buona parte della spesa per il cartellino di Vlahovic sia stata in qualche modo recuperata, almeno dalla partenza in Bentancur, si intrecci più appunto con Vlahovic che con Zaniolo. Io credo che la Juventus abbia dimostrato di avere le capacità economiche per poter fare delle operazioni anche importanti, ma che un occhio al bilancio bisogna sempre tenerlo, quindi aggiungere senza togliere nulla non si può fare, neanche alla Juve.
No.
Neanche alla Juve, però diciamo che la Juve ha un buon parterre, come ha dimostrato, per poter togliere e magari senza farsi troppo male, ecco.
Sentiamo un po' di audio, vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al grande Marchetti. Una domanda a considerazione difesa Juve. Ma dalle sue notizie, i vari difensori juventini, gli esterni, Quadrado, Alexandro e i Pellegrini, che fine faranno? Sono in prospettiva di uscita o di ancora resteranno alla Juve? Ciao, grazie, buona giornata.
Beh, io penso che in prospettiva difesa ci sia parecchio da lavorare per quanto riguarda il server. Arriva Gatti, però arriva giugno. Chiellini ha detto eccolo il mio erede, però ce ne vogliono almeno un paio. Penso che se parte De Ligt il discorso cambia ancora di più. Ma De Ligt è un giocatore sul quale la Juventus potrebbe far cassa d'estate oppure no?
Su tutti si può far cassa. Io non credo che sia la prima scelta su cui la Juventus può far cassa. Se tu domani mattina devi rimettere a posto i conti di casa tua, è una macchina vecchia o una macchina nuova, con quale preferisci far cassa?
Esatto.
No, preferisci far cassa vendendo la macchina che utilizzi di meno.
Certamente.
Quindi se la Juventus dovrà essere costretta, a quel punto dovrà fare un sacrificio. Ma io credo che non sia nell'intenzione della Juventus quella di fare per forza questo sacrificio qua. Cercherà di rientrare dalle spese che ha già sostenuto e che comunque sosterrà, andando a sfoltire la rosa di quei giocatori che non sono più funzionali al progetto. Venendo al discorso dei terzini, Quadrado in scadenza, ma credo che sinceramente, perlomeno da come viene utilizzato, da quanto viene considerato, si andrà al rinnovo, magari non so a che tipo di cifre, non superiori certamente. Alexandro credo che abbia ancora un anno di contratto. Pellegrini credo che la Juventus abbia fatto capire che intende investire tempo e risorse su di lui, perché lo ha riportato a casa, e credo che sia anche giusto, no? Per quello che ha dimostrato. C'è stato un discorso su Cambiaso, su interessamento su Cambiaso, certamente
quello non è male come terzino,
no,
sinistro,
è una scadenza contratto ha una scadenza contratto, peraltro non questo giugno ma il prossimo, c'è anche l'Inter e l'Atalanta su di lui, quindi può essere una corsa a questo ragazzo molto promettente. E poi per i centrali difensivi si vedrà, nel senso che per il momento la Juventus con Gatti in teoria dovrebbe essere a posto.
In teoria sì.
Perché c'è già l'erede, no? Chiellini un altro anno lo fa per forza perché c'è il mondiale, speriamo di andarlo a giocare peraltro, quindi.
No, ma intanto sì, speriamo di andarlo a giocare il mondiale, ma comunque Gatti è sicuramente già un giocatore importante che la Juventus porta a casa. Poi ci sono anche
dei magari non lo porta dentro subito, magari vede come va questo fine campionato,
sì,
magari fa un giro in Serie A in un'altra squadra e nel frattempo si tampona in un altro modo, non lo so, vediamo. Cioè,
magari anche
sembra un po' presto già per ragionare su tutto il pacchetto arretrato.
Però come vedi c'è proprio una fame di calciomercato dei tifosi, clamorosa. È finito adesso, già si pensa al prossimo.
Esatto.
E questo lo sai molto bene anche tu. Sentiamo quest'altro audio.
Ciao, Sergio da Appiano Gentile.
Ciao Sergio.
Una voce circola per quanto riguarda il contratto e il rinnovo di Brozovic, che il ripensamento è oltre le titubanze del giocatore e anche perché partenza di Brozovic e acquisto di Pogba. Questo è una voce che circola da queste parti. Grazie, vi ascolto.
Grazie.
Complimenti come sempre.
Grazie a te di cuore. Voce che confermi, smentisci, non lo sai, Luca?
Non lo so. Voce del Piano Gentile. Se circola, bisogna capire dove circola Piano Gentile.
Esatto.
Se circola dentro il centro sportivo Suning oppure se circola in paese.
Esatto.
Battute a parte, non credo che l'Inter sia sulle tracce di Pogba. Credo che l'Inter sia vicina al rinnovo con Brozovic. L'unico giocatore sul quale ci potrebbero essere problemi per il rinnovo è Perisic in casa Inter. Pogba ha oggi uno stipendio.
Ma l'arrivo di Gosens lo mette in dubbio il rinnovo di Perisic?
Non è che lo mette in dubbio, lo mette sotto una luce diversa. Finora il coltello dalla parte del manico lo teneva Perisic, che chiedeva una cifra molto importante che l'Inter non aveva comunque intenzione di dargli. Oggi l'Inter ha maggior ragione, ha le spalle coperte e quindi sa che se vuole far rimanere Perisic, ma non alle sue condizioni. Cioè non alle condizioni del giocatore, non a tutti i costi.
Certo. Questo può aprire degli scenari in uscita di Perisic anche in Italia?
Beh, è un parametro zero, può firmare dove vuole eventualmente. Chiaramente se chiedi tot milioni di euro all'Inter, mi sembrerebbe strano se ne chiedessi la metà da qualche altra parte. Ma per come è stato lui, magari preferisce rimanere in un top club e quindi comunque continua a chiedere quella cifra. Non lo so, la mia sensazione è che a parità di condizioni rimanga all'Inter, però magari sbaglio io. Di sicuro l'Inter oggi è meno preoccupata da questo, perché se non si fosse arrivati senza Gosens al rinnovo con Perisic ci sarebbe stato un problema, perché l'Inter avrebbe dovuto prendere due terzini, di cui uno esterni, di cui uno titolare. Oggi già ce l'ha il titolare, anzi ne ha due. Se domani ne viva via uno, devi prenderne un altro che magari, come abbiamo detto prima, può essere cambiato, può essere un giovane, può essere, cioè non hai più un'urgenza, ecco, è per questo che è molto importante l'arrivo di Gosens all'Inter.
Luca, prima di sentire il prossimo audio e poi di salutarci, mi dai, perché ho trovato pareri discordanti, cioè sono passato da un 7 a un 2 per farti capire, mi dai tu un voto, più che voto, se non ti va di dare un voto, un giudizio al mercato della Fiorentina? Che c'è chi mi ha detto, per me è da 7, ha rinunciato a Vlahovic, ma comunque ha preso tre giocatori estremamente funzionali, lavorando per tempo e molto bene. Qualcun altro che dice, sì, però hai perso il capocannoniere, hai perso l'80% della squadra e quindi non può essere 7.
Io ti dico che per me il mercato della Fiorentina, detto da in maniera analitica, è perfetto. Perfetto.
Perché coerente, dici tu.
No, perché peggio di così non poteva fare. Ha preso il massimo possibile da un giocatore che non voleva rinnovare. È vero che il capocannoniere del campionato, quindi è evidente che tecnicamente perdi qualche cosa, ma hai capitalizzato al massimo un giocatore così forte che comunque non avrebbe rinnovato, che comunque avresti ceduto, avresti perso, nella peggiore delle ipotesi a zero, e che a giugno avresti dovuto vendere a una cifra sicuramente inferiore, perché sarebbe andato a un anno dalla scadenza del contratto invece che a un anno e mezzo. La Juve, giocando d'anticipo, ha dovuto mettere sul tavolino qualcosina in più. Avevano chiesto non meno di 70 milioni e non meno di 70 sono arrivati. È arrivato Iconé, è arrivato Cabral, è arrivato Piontek. Sono delle scommesse, sì, ma la Fiorentina queste scommesse deve fare. Sono scommesse però importanti, cioè scommesse per, cioè, da un... Non è che è arrivato un giocatore, sono arrivati dei giocatori sconosciuti sui quali la Fiorentina mette una fiche da 2, 3, 4 milioni di euro e vediamo come viene. No, qui sono arrivati dei giocatori che hanno pagato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Piontek lo conosciamo molto bene. C'è un progetto tattico ben definito, un allenatore che ha fatto la differenza. È vero che Vlahovic è fortissimo, perché Vlahovic ha segnato 24 gol con gli Achini e era su quella stessa lunghezza con l'Italiano, cioè con due giocatori che hanno due stili di gioco completamente diversi, no? Quindi uno che ha una manovra molto aggressiva, l'altro che ha una manovra di rimessa. Però il progetto tattico della Fiorentina deve esistere con e senza Vlahovic. La Fiorentina esisterà con e senza Vlahovic. Chi si è presentato in questi mesi, no, in queste settimane, scusami, in questi giorni, si è detto pronto a scrivere le nuove pagine della Fiorentina, quindi sono arrivati tutti molto carichi. Perdi un po', sì, però se fosse rimasto Vlahovic, che cosa ci avresti guadagnato? È sempre molto difficile. Poi io capisco il punto di vista del tifoso. Abbiamo perso il nostro giocatore, poi è andato alla Juventus e li vendiamo solo alla Juve. E come facciamo? Però un conto è analizzare il mercato in maniera asettica, un conto è analizzarlo con gli occhi del tifoso. Per carità, se io fossi un tifoso di una squadra che mi vende il miglior giocatore a gennaio, sarei arrabbiato pure io, per carità. Quindi anche per me sarebbe da due. E poi alla Juventus, cioè alla mia nemica, per carità, ancora di più, forse anche da uno il mercato.
anche perché a gennaio. Neanche a fine stagione, neanche inizio stagione,
no, appunto, a gennaio sempre la Juve il giocatore migliore, per carità, non voglio neanche sentir parlare di Iconé, di Piontek e di Cabral, sono un tifoso, però se invece lo dobbiamo analizzare in maniera asettica, secondo me più di così la Fiorentina non poteva fare. Poi io non sono un grande esperto di calcio internazionale, mi affido ai giudizi di chi ne conosce più di me, e questi tre giocatori sono tre giocatori comunque affermati già. La Fiorentina cerca di alzare l'asticella, poi vedremo anche come reinveste questi 70 milioni nel mercato estivo, perché poi
secondo me è lì che la stanno aspettando
in saccoccia.
Bravo.
Esatto. Un conto invece è dire va bene, con questi 70 milioni io migliorerò dalla squadra qui e qui. Un po' ne ha già spesi.
Un po' sì.
Prendere Iconé e Cabral, ripeto, Piontek è arrivato in prestito con un diritto di riscatto, però prendere Iconé e Cabral comunque un po' li hai già investiti, e mi sembra che i giocatori, no? Okay. Non è che siano poi così scarsi, eh?
No, direi di no. Domanda proprio secca che ti faccio e poi ti saluto, poi andiamo comunque in redazione con tutto Mercato Web. La Juventus ha speso il prezzo giusto dal suo punto di vista invece per il giocatore, visto quello che ti porta, quello che sposta e quello che è gli obiettivi della Juventus?
Ti dico di sì, è una situazione dove hanno vinto tutti, se no l'operazione non si chiudeva, eh. È una win-win come si dice in questi casi.
Sì.
La Juventus, se voleva prendere Vlahovic, la doveva pagare adesso un po' di più, perché magari a giugno arrivava una concorrenza che non avrebbe potuto vincere. Oggi le altre non erano pronte a prendere Vlahovic, si stavano muovendo ma per giugno. La Juventus ha capito che se avesse aspettato giugno forse non l'avrebbe preso, e quindi ha anticipato, ha accontentato la Fiorentina, accontentato il giocatore che lo avrebbe accontentato anche in estate, ma oggi non c'era l'effetto asta che poteva esserci in estate, e quindi magari, non lo so, questa è una mia idea, ha risparmiato anche un pochino da quel punto di vista. Va a prendere un giocatore che oggi siamo tutti convinti possa spostare gli equilibri. La Juventus mette a posto un reparto dove c'era una difficoltà oggettiva, perché la Juventus non riusciva a capitalizzare le occasioni che aveva, tirava poco in porta e segnava poco rispetto ai tiri che faceva. Se questo comporta poi un sacrificio di Dybala o di Morata quasi certamente, o di qualche altro giocatore come è successo, come Kulusevski e Bentancur, non importa, perché la Juventus aveva capito che bisognava intervenire in attacco a centrocampo per migliorare la squadra. Prendere un giocatore come Zaccaria a un basso costo, ma per Zaccaria vale lo stesso principio, eh?
Sì.
Lo potevano prendere a zero, hanno anticipato pagando una fiche, perché se avessero aspettato a giugno probabilmente non avevano la certezza che sarebbe finita comunque così.
Certo.
Quindi spendi un po' di più per prendere dei giocatori forti. Adesso tocca ai giocatori dimostrare di essere forti. I tifosi della Juve facciano gli scongiuri, ma è la stessa cosa che ha fatto l'Inter quando ha preso Eriksen, pagandolo una ventina di milioni di euro prima che andasse a scadenza, anticipando la concorrenza. Poi Eriksen, indipendentemente da quello che è successo durante l'Europeo, non ha brillato all'Inter.
No.
Non è riuscito a dare quello che ci si aspettava da un giocatore della sua qualità. Ti aggiungo però una cosa, al di là rispetto a quello che è successo ad Eriksen. L'investimento su un 2000 non lo perdi mai.
No, cioè
Vlahovic rimane Vlahovic. Domani Vlahovic non riesce a essere molto importante, così determinante alla Juventus, ma rimane comunque Vlahovic. Cioè rimane sempre un giocatore che puoi sempre dire, ma è andato male qua, non è che andrà male
dappertutto. Questo c'ha delle potenzialità che si vedono. Certo,
e quindi l'investimento su un 2000... nella peggiore delle ipotesi, cioè non dovesse andare bene, non lo perdi. Nella migliore delle ipotesi lo raddoppi.
Sono d'accordo e quindi è un win-win, come dicevi tu, un affare per due. Grazie a Luca Marchetti, ciao Luca, la settimana prossima.
Ciao.